Benvenuti alla quinta puntata degli Emeriti, siamo in studio io e Ilario. Vi consigliamo di ascoltare la puntata in differita scaricandola dal nostro podcast di Radio di Massa Occupata, perché abbiamo grossi problemi con la linea internet. Di conseguenza siamo in onda in questo momento, ma se doveste avere problemi e vi doveste scocciare di ascoltarci, vi consigliamo di scaricare d'oggi pomeriggio la puntata che sarà sicuramente online. E adesso vi mando la nostra sigla. Ascolta Radio di Massa. Ascolta gli Emeriti. Ascolta Radio di Massa. Ascolta attentamente l'assolo di chitarra. Compagni e compagne, benvenuti nuovamente agli Emeriti. Siamo in onda nuovamente, speriamo di stare registrando, speriamo di che ci stiate ascoltando, speriamo insomma tutti quanti insieme. Anche oggi purtroppo ammetto che non ci sono un gruppo qui con noi, purtroppo scarseggia da questo punto di vista ultimamente il nostro impegno. In compenso abbiamo pensato, io e il buon caro amico compagno Ilario D'Amato, di presentare un approfondimento su quello che è stato il movimento futurista qui a Napoli, nella specifica persona dell'artista Francesco Cangiullo. Non vi tengo ancora troppo tempo con i convenevoli, ma vi passo sicuramente a quello che è il mio amico Ilario, che sicuramente saprà spiegarvi qualcosa di più preciso.
Sì, prima di passare, diciamo, a parlare di Francesco Cangiullo, anche perché noi parliamo di Francesco Cangiullo e del futurismo, diciamo appunto che innanzitutto non ci sono mostre di arte contemporanea attualmente a Napoli. Ci sarebbe la mostra di Renato Mambor, che si inaugura, tenuta da Achille Bonoliva, e si inaugura a Castel Sant'Elmo oggi. Io volevo parlare proprio di Renato Mambor oggi, ma non mi è stato possibile perché l'inaugurazione è alle 4 del pomeriggio, e quindi Renato Mambor ve ne parlerò penso fra un paio di settimane, perché la settimana prossima sarò assente dalla trasmissione perché ho un esame. Gli emeriti hanno anche esami, quindi...
Sì, ricordiamo a tutti quanti che prima di essere compagni, amici e speaker radiofonici, qui siamo tutti quanti studenti universitari, quindi sappiamo che gli impegni terranno bloccato il buon Ilario D'Amato, ma spero che ritorni l'altra gamba di questo tripode chiamato Emeriti, il buon Domenico Pesenna, soprannominato dagli amici Pesenna. E vabbè, non so se Domenico ci sta ascoltando in realtà, io spero che lo stia facendo quello stronzo. Spero che ci state ascoltando in molti ancora oggi.
Detto questo, un saluto a Domenico, sicuramente ritornerà tra noi qui a far parte degli emeriti, ma un saluto anche al carissimo Francesco Bizzarro che ci ascolta dalla Spagna, un grandissimo compagno che studia storia dell'arte come me e che si trova attualmente a Santiago de Compostela e ci ascolta sempre con grande affetto. Io ringrazio Francesco, lo saluto e incominciamo a parlare di Francesco Cangiullo. Perché Francesco Cangiullo? Perché, come ho già detto nella puntata precedente, ricorre il centenario del Manifesto Futurista. A Milano appunto si stanno facendo una serie di iniziative, dalla una rassegna chiamata Futurismi, si è un po' trasformata la città di Milano con tutta una serie anche di mezzi di trasporto, Future Taxi, Future Tram e tante altre stronzate per attirare l'interesse dell'alta borghesia. Grazie, non so chi è stato Daniele, un bel bacio. Vabbè, qui al Media Center ricevevamo anche bacetti affettuosi, dopo ricambierò sicuramente. E quindi Futurismo però a Milano noi non interessa, vediamo invece di concentrarci su quello che è stato appunto il movimento futurista a Napoli, e abbiamo scelto appunto di parlare di questo Francesco Cangiullo, un artista futurista che io non conoscevo, devo dire la verità, e sul quale mi sono documentato veramente da poco. La figura di Francesco Cangiullo è abbastanza strana, ricordato sempre marginalmente nel gruppo futurista, ebbe in realtà un ruolo di grande importanza in molte occasioni, di sicuro il napoletano Cangiullo. Vabbè, c'è sta Daniele Cirillo che ci infastidisce qui. Di sicuro il napoletano Cangiullo è uno degli artisti d'avanguardia maggiormente dimenticati. Entrato nel movimento futurista nel 1913, Cangiullo rappresentò l'ala del gruppo dotata di maggiore predisposizione al comico e alla provocazione. Tra l'altro a Napoli è ricordato Cangiullo anche perché ha fatto le copertine di alcune feste di Piedigrotta verso gli anni 10. Cangiullo nasce a Napoli nel 1884, nel 1910 incontra Marinetti, che è uno dei padri insieme a Boccioni del futurismo italiano, e diviene uno dei personaggi di spicco del futurismo. Nel 1914 Cangiullo è all'esposizione libera futurista di Roma, mentre due anni dopo dà alla luce quello che rimarrà uno dei suoi capolavori, Piedigrotta, come vi dicevo poc'anzi. Da quest'opera si capisce subito la vocazione di Cangiullo in seno al futurismo, cioè quella di rappresentare in fondo l'anima più smaccatamente comica e buffa del movimento futurista. Egli diviene di poco tempo il paroliberista, come viene ancora oggi ricordato, il paroliberista del gruppo, supportato appunto in questo dal fratello Pasquale Cangiullo. Nel 1918 invece crea Caffè Concerto, Alfabeto a sorpresa, che è una sorta di commistione di parole e pitture in salsa futurista. L'anno dopo invece Cangiullo crea il manifesto detto di Il Mobilio Futurista, in cui continua il suo percorso di spettacolarizzazione buffa degli oggetti che sembrano avere un'anima e che quindi sono in grado di parlare.
Allora Ilario, io sono molto felice di aver sentito queste interessantissime informazioni su Cangiullo. Mi vorrei fermare sulla scelta di Piedigrotta come nome per la, per la sua opera. Probabilmente il Cangiullo era stato preso da una sindrome di Stendhal nel vedere i nostri bellissimi fuochi d'artificio futuristi di Piedigrotta. Cioè, sì,
tutto questo diciamo quando la Piedigrotta ancora era una festa, non quella pseudo parata che ha organizzato il signor Scalabrini qualche anno fa a Napoli, quella finta festa di Piedigrotta che tutti hanno così accolto con molta criticità, tra l'altro anche bruttissime figure il primo anno della festa di Piedigrotta.
Preferivo l'anarchica notte bianca senza alcun controllo, almeno, cioè, sinceramente potevamo sbarriare per la città senza alcun problema. Questa festa di Piedigrotta non mi è veramente mai convinto, devo dire la verità, quindi ringrazio anch'io il signor Scalabrini da questo punto di vista.
Tra l'altro, insomma, la prima festa di Piedigrotta rifatta a Napoli, penso l'anno scorso se non ricordo male, ebbe veramente brutti esiti perché si accese addirittura un carro della sfilata.
Ma scusami, Ilario, ma tra gli importanti ospiti della festa di Piedigrotta non c'era anche il nostro amatissimo Nino D'Angelo, se ricordo bene? Non c'era anche lui?
Sì, vabbè, ma al di là
vabbè,
di questo,
vuoi
insomma...
mettere il confronto con quando hanno fatto la Notte Bianca rispetto a quella di Piedigrotta? Sì, sicuramente due organizzazioni veramente del cazzo, però io almeno... Continuo a ribadire, preferivo molto quell'anarchia primigenia che c'era in quella notte bianca in cui tantissima gente girava per strada senza alcun evidente fine. Ed era sinceramente molto più divertente. Ci fanno notare che Ilario assomiglia al pene, qui dalla regia che ci segue al Media Center. Vabbè, io personalmente eviterei di continuare con le parole e passerei al secondo pezzo che vogliamo farvi ascoltare. Queste sì, sono gli Enter Shikari con Johnny Sniper. ed erano gli Enter Shikari con Johnny Sniper. Vabbè, questo era un bel pezzo, insomma, li abbiamo visti dal vivo un paio di anni fa, io e Ilario, sono stati veramente molto piacevoli come gruppo. Invito ad ascoltarli, non sono veramente niente di eccezionale, però abbastanza divertenti per poter passare un paio di ore di buon rock. Vabbè, tralasciando quelli che sono le nostre digressioni musicali, io vorrei far tornare la parola a Ilario, che sicuramente sarà ancora molto ferrato su Francesco Cangiullo e su quello che è stato il movimento futurista qui a Napoli. Insomma, per ora ci limitiamo a enuclearvi quelle che sono delle informazioni più o meno precise, viste le nostre fonti, e in seguito proveremo ad aprire un discorso più o meno critico sul futurismo e su quanto abbia attecchito nella mentalità napoletana, perché no. Quindi io tornerei a Ilario con la voce e vabbè, ci sentiamo dopo con un altro po' di musica.
Sì, in questa strana puntata degli emeriti, come sempre un po' improvvisata perché non abbiamo gruppi e non ci sono mostre, io lo vorrei ricordare, per questo mi scuso ancora con tutti i nostri ascoltatori. Ricordiamo ancora che stiamo parlando di Francesco Cangiullo, che è, diciamo, forse il maggiore artista futurista napoletano. Cangiullo, sì, fascista anche, perché il futurismo, come tu saprai, è un movimento artistico molto vicino al fascismo, anche se è criticabile in molte cose, però sicuramente non si può non dire che il futurismo è stato un movimento artistico, che il futurismo è stato un movimento artistico che ha investito i campi dell'arte, della letteratura, della poesia, del teatro, ma sia per il periodo appunto in cui è nato, sia per l'ideologia un po' del manifesto futurista, è molto vicino appunto al regime totalitario appunto del fascismo. Detto questo, ritornando appunto a Cangiullo, abbiamo detto appunto che Cangiullo è una figura abbastanza strana, poliedrica del gruppo futurista. Leggevo prima appunto che Cangiullo per la prima volta, diciamo, ricorda di aver avuto notizia del futurismo da uno degli striscioni multicolori a lungometraggio, e qui uso parole dello stesso Cangiullo, che Marinetti appunto aveva fatto esporre nella centralissima Via dei Mille. Il programma futurista, come noi sappiamo, prevede quello che è lo sfruttamento di tutte le forme di comunicazione utili a imporsi progressivamente all'attenzione. E a Napoli, appunto, alcune settimane prima della famosa serata che si terrà futurista al Mercadante, il 20 aprile, risulta appunto che addirittura si sia fatto ricorso persino alla pubblicità stradale, e da qui appunto si ricollega al fatto che Cangiullo, proprio in uno di questi manifesti multicolori sul movimento futurista messi da Marinetti a Napoli, lui dice di aver appreso per la prima volta dell'esistenza del futurismo da uno di questi striscioni. Questo appunto, visto da Cangiullo, si trovava a Via dei Mille. Quindi abbiamo parlato prima anche di Piedigrotta, perché appunto la festa di Piedigrotta, prima abbiamo fatto una piccola digressione un po' sulla Piedigrotta di una volta, la Piedigrotta appunto alla riproposizione moderna da 2 anni a questa parte, fatta dall'azienda di turismo di Napoli. Detto questo, appunto Cangiullo ha illustrato alcuni libretti della Piedigrotta, mi pare del 1916 se non sbaglio. Tra i testi appunto della Piedigrotta, tra i testi appunto realizzati da Cangiullo, Piedigrotta, scusate, costituisce per alcune innovazioni sorprendenti apportate appunto all'interno dell'impostazione parolibera, uno dei prodotti più importanti dell'intero futurismo. Lo stesso Marinetti infatti spedì questa copia appunto della Piedigrotta, del libretto della Piedigrotta illustrata da Cangiullo, al gruppo Dada appunto di Zurigo, il movimento dadaista, che è un movimento che a me piace moltissimo e che forse sarebbe anche bene farne un oggetto di una discussione più approfondita in una di queste puntate. Mario, a te piace?
C'è molto tempo anche per parlare del Dada. Sì, insomma, perché no non parlare dei dadaisti? C'è anche della musica fortemente dadaista, che è fortemente influenzata da questo movimento culturale e artistico. Cioè, mi vengono in mente esempi come gruppi della scena tedesca anni 70, di quel genere chiamato krautrock, che sicuramente hanno preso grosse idee da questo atteggiamento, da questa attitudine alla vita, non solo artistico culturale, ma proprio anche in quella che è un ensemble di strumenti. Mi viene in mente i Faust, che abbiamo visto un po' di noi qui a Napoli, fortunatamente. Guardate, io ringrazio ancora la Galleria Toledo per averli ospitati.
Mi sta venendo in mente anche la canzone degli Sturzende Neubauten, Dada Dada, che io non conoscevo veramente, che poi ascoltandoli dal vivo veramente sono rimasto stupito in positivo di questa, del gruppo e anche della canzone, veramente molto bella.
Io sono rimasto molto più stupito dalla sicurezza del concerto degli Sturzende Neubauten. Ma se non eravate presenti a quel concerto, molto male per voi, ma vi siete persi veramente. Sì, 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 sì. Cioè, assurdo, 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 assurdo. Ringrazio ancora di averli potuti vedere qui a Napoli, un pezzo monumentale di quella che è la storia della musica dal vivo in un teatro, un'atmosfera che personalmente desidererei rivivere in un qualsiasi concerto. Quindi grande applauso agli Sturzende Neubauten, ma non penso che dobbiamo essere noi qui di Radio di Massa a parlarvene, perché vabbè, sono un gruppo che hanno fatto la storia della musica, quindi vi invito tantissimo a farvi una cultura sui Neubauten, veramente.
La canzone Dada. Vabbè, noi diciamo Gli Emeriti, come si sa, è una trasmissione che non solo si occupa dell'arte contemporanea, ma anche della musica. Oggi non abbiamo il gruppo ospite emergente qui in studio, e quindi...
Però in compenso, visto che non abbiamo grossa voglia di farvi annoiare, penso che possiamo passarvi un pezzo veramente interessante.
Sì, 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 no, ma infatti io volevo solamente dire che quando noi interrompiamo il nostro discorso sull'arte contemporanea, oggi appunto sulla figura di Francesco Cangiullo e il futurismo a Napoli, lo facciamo intrecciandolo anche con un discorso inerente alla musica, proprio perché stavo dicendo, Gli Emeriti è una trasmissione che si nutre e si interessa appunto con una visione quanto più possibile critica da parte nostra di musica, ma anche di arte contemporanea. E quindi, come diceva, concludendo il discorso sul dadaismo, perché il dadaismo è uscito così in mezzo all'improvviso mentre parlavamo di futurismo? Perché, proprio per concludere anche il discorso della Piedigrotta, la Piedigrotta illustrata da Cangiullo fu apprezzata da Marinetti. Marinetti tenne in grande considerazione Cangiullo per questa sua illustrazione della Piedigrotta e inviò una copia di questa Piedigrotta illustrata da Cangiullo al movimento dadaista di Zurigo. E il movimento dadaista apprezzò molto quella che è stata, diciamo, l'illustrazione di Cangiullo alla Piedigrotta, e da allora incominciò a stimare profondamente questo artista napoletano futurista che è Francesco Cangiullo, che a Napoli non è molto ricordato. A Napoli sul futurismo attualmente non ci sono mostre, non ci sono nessuna, diciamo, rassegna per celebrare questi 100 anni del manifesto futurista come ci sta a Milano o qualcosa a Roma. Però anni fa si fece una mostra molto interessante alla Biblioteca Nazionale sul futurismo, in particolare incentrata su Marinetti e il futurismo a Napoli. Vabbè, detto questo, al Media Center c'è un po' di chiacchiericcio qui dietro di noi. Comunque spero non intacchi la trasmissione e l'audio della registrazione.
Anche perché sennò ci faremo valere la prossima volta con violenza, molta violenza, sappiatelo.
Detto questo, io passo la parola alla musica.
Eh sì, per rimanere in tema con krautrock, progressive, insomma, quella musica che tanto ha ispirato la psichedelia anche qui in Italia, non vedo perché non passarvi Impressioni di settembre, premiata Forneria Marconi, dall'album Storia di un minuto.
Campagna, forse no, la sveglia mi guarda, non so, già l'odore della terra, odore di grano, sale adagio verso me, è la vita. Leggero il mio pensiero. pensiero volava, ho quasi paura che si perda.
Sulle note che finiscono di Impressioni di settembre della premiata Forneria Marconi, ritorniamo al nostro programma Gli Emeriti. Eravamo qui con Ilario a parlare di Cangiullo e torniamo a dare la voce a lui e al nostro approfondimento sull'arte più o meno contemporanea.
Sì, parlavamo di Cangiullo e le sue opere illustrate come quella della Piedigrotta. Diciamo poi che l'attenzione di Cangiullo si concentra sulla rappresentazione teatrale, ponendo poi le basi per la creazione di un teatro futurista, se vogliamo. Nel 1921 scrive insieme a Marinetti il Manifesto del Teatro della Sorpresa, in cui afferma testualmente: abbiamo glorificato e rinnovato il teatro di varietà. Abbiamo nel teatro sintetico distrutto le preoccupazioni di tecnica, verosimiglianza, logica continuata e preparazione graduata. Abbiamo nel teatro sintetico creato nuovissime miscele di serio e di comico, di personaggi reali e irreali, le compenetrazioni e le simultaneità di tempo e di spazio, i drammi d'oggetti e le dissonanze, le immagini sceneggiate, le vetrine di idee e di gesti. Se oggi esiste un giovane teatro con miscele serio-comiche e grottesche, personaggi reali in ambienti reali, imponiamo al teatro un altro balzo in avanti. Il nostro teatro della sorpresa, come concludono, si propone di esilarare, sorprendendo con tutti i mezzi, fatte, idee, contrasti non ancora portati da noi sul palcoscenico, accozzi divertenti non ancora sfruttati da noi e capaci di scuotere giocondamente la sensibilità umana. Abbiamo più volte dichiarato che elemento essenziale dell'arte è la sorpresa, che l'opera d'arte è autonoma, assomiglia soltanto a se stessa e perciò appare come un prodigio. Il Teatro delle Sorprese ebbe numerosi interpreti, anche tra attori illustri del varietà come Ettore Petrolini e Luciano Molinari. Nel 1923 ebbe modo di elaborare Cangiullo un nuovo lavoro dal titolo Poesia pentagrammata, prima di uscire definitivamente appunto dalla cerchia futurista. Quindi questa è una testimonianza molto bella anche sul teatro futurista, improntato un po' dal pensiero di Cangiullo in collaborazione con Marinetti. Tra l'altro io ho notato, parlando prima delle celebrazioni del centenario del Manifesto Futurista, che a Napoli c'è qualcosa. Al museo...
Siamo degli impreparati, abbiamo appena apparato una figura di merda, ve lo comunico. C'è qualcosa sul futurismo quando noi dicevamo che era totalmente il contrario. Vediamo Ilario che cosa ci dirà.
No, in realtà è una notizia veramente dell'ultimo momento, che girando un po', cazzeggiando un po' in internet ho trovato che... A Napoli il Museo Hermannisch organizza delle serate futuriste. Ora, programmi e dettagli su queste serate futuriste, se la connessione ci aiuta, ve le illustrerò dopo la prossima canzone, cercando appunto di carpire quante più informazioni possibili dalla rete. E quindi io manderei il prossimo pezzo, che Mario sicuramente avrà già preparato e che ora ci descriverà un po' prima di mandarlo in onda ai nostri ascoltatori.
Insomma, per non essere sempre etichettati come i soliti capelloni rocchettari, qui oggi gli emeriti passeranno un po' di rap. Questi sono i Sangue Misto, grande progetto di Neffa, Deda, DJ Graf, da S per M. Il pezzo è questo.
La tensione sale ogni giorno di più, pure quando accendo la mia tele viene su. Chico fa brutto, perché le iene adesso sono dappertutto. E un tot di gente si fa il viaggio tipo Ku Klux Klan. Vogliono spaccare come Superman, oppure Van Damme. Paiura, l'odio manda in bara, l'aria che respiro tesa vera. E quando si fa buio senti il canto delle iene. Nella mia città le strade sono piene, meglio stare accorti. Dove me la giro e me la giro sotto tiro. Sono lo straniero nella mia nazione. Sai che c'è, la repressione schiaccia, non fa più per me. Ding dong, piglia male quando suona la campana. La tensione sale, sale e cresce con la luna. Giorno dopo giorno questo è il clima di tensione. Preso male vero, e quando accuso la pressione. Giorno dopo giorno questo è il clima di tensione. Preso male vero, e quando accuso la pressione. Questo è il clima di tensione. Sale fumo scuro, il gioco si fa duro, perché nessuno è più al sicuro. Nelle case con le luci sempre accese e fuori 10.000 cani sciolti per le strade. Con la fronte di svoltare penso prima a me, perché tempo per scherzare non ce n'è, non ce n'è. Sai perché la storia è tesa? Rimango a bocca chiusa tra la gente, pensieri alla rinfusa nella mente. Non mi lasciano capire chi sta dalla mia, ma chi è fuori resta fuori e quasi sia. Motivi di discordia scritti con il sangue. Tiro un'aria strana, la scena si confonde. Vivo coi fratelli in questi tempi di guerra. Sento la pressione che ci schiaccia per terra. E questa è la mia situazione, senza soluzione per il
clima di tensione. Giorno dopo giorno questo è clima di tensione. Preso male vero, e quando accuso la pressione. Clima di tensione negativo, sopra la mia pelle come un adesivo. La situazione non si affronta più, spilli nel mio corpo tipo rito voodoo. Cico cazze, cazze, dietro la tensione chi c'è? Chi vuole il buio tutto intorno a me? Chi dice che è sbagliato quando sono blu? E cerca sempre un buon motivo per tirarmi giù. Cico senti bene, sono lo straniero tra le iene. Scorre sangue misto nelle vene, porto i segni della repressione. Confusione, c'è qualcuno nella testa di un guaglione. Come un'ombra alle mie spalle non mi lascia mai. Oh, Cico già so, già sai, ne fa il nome. Sono il cane sciolto per l'azione. Tocca stare allerta in questo clima di tensione. Giorno dopo giorno questo è il clima di tensione. Preso male nero accuso la pressione. Rilascia, giorno dopo giorno questo è il clima di tensione. Preso male vero, e quando accuso la pressione. Rilascia, giorno dopo giorno questo è il clima di tensione. Preso male vero, e quando accuso la pressione.
Questi erano i Sangue Misto, grande realtà, insomma, Neffa ha fatto la storia della musica italiana. Il ragazzo ha cominciato come batterista di Negazione, un gruppo hardcore famosissimo per chi bazzica la scena underground hardcore. E dopo aver avuto questa piccola parentesi come batterista di Negazione, mise su con Deda e Graf questo gruppo, i Sangue Misto. Vabbè, penso che io non debba dire niente su di loro, bastano le liriche per capire quello che può il rap fare se fatto come si deve e se non è una musica piena di culi che ballano, catene d'oro e get rich or die trying, come dice il buon 50 Cent, cioè diventa ricco o muori provandoci. Beh, quindi dal mio punto di vista si potrebbe aprire anche una grandissima discussione sul rap e su quello che ha rappresentato il rap un po' più combat qui in Italia, il rap dei centri sociali, della scena bolognese, della scena napoletana con i 99 posse, in generale la posse. Napoli insomma si è aperta molto da questo punto di vista. Oggi ci troviamo in un clima in cui il rap è diventato un genere di mainstream che non ha più niente a che vedere con quella che era la musica dei Run DMC, dei Public Enemy, dei grandi maestri di rime come Grandmaster Flash. Insomma, oggigiorno il rap vive quello che dal mio punto di vista è evidentemente una crisi. Sì, io posso assicurarvi che il rap è in crisi, il rap è in crisi in Italia, basta vedere personalità come quelle di Mondomarcio, dell'ultimo Fabri Fibra, che pare aver dimenticato completamente il suo passato prodotto dal buon Neffa, che anche quando fa musica leggera, devo dire la verità, che ci permette di fare ascolti più che piacevoli. Lasciamo stare il rap, che non ha niente veramente a che vedere con il futurismo, tranne nella cadenza caotica delle parole, che però è ben orchestrata generalmente, se il rapper ci sa fare. Torniamo invece con il futurismo a Napoli e con questo Francesco Cangiullo che ci sta tenendo compagnia oggi pomeriggio insieme con Ilario. Ilario, a te la parola.
Sì, di Cangiullo siamo quasi arrivati al termine della, diciamo, della sua carriera artistica, una carriera artistica che noi abbiamo sintetizzato veramente al massimo, cercando di darne proprio una visione, come dire, una visione semplicemente ad un artista che forse non è molto ricordato oggi. Eravamo arrivati appunto dopo la descrizione del teatro futurista improntata da Marinetti insieme con Cangiullo al 23, quando appunto Cangiullo realizza un'opera che si chiama Poesia Pentagrammata, prima di uscire appunto dalla cerchia futurista. Negli anni seguenti, abbandonata la cerchia del movimento futurista, Cangiullo si dedica soprattutto alla poesia, ai romanzi e naturalmente alla pittura. Nel 1930 ripercorre la sua esperienza futurista nell'opera intitolata Le serate futuriste, romanzo storico vissuto, e scrive Nini Champagne, romanzo vivo. Il suo sodalizio artistico con Marinetti si era, come abbiamo detto, interrotto, ma non l'amicizia, che non poteva appunto continuare a durare dopo il percorso artistico di almeno una ventina d'anni trascorsi insieme. Nel 40 pubblica Lettere a Marinetti in Africa. Nel dopoguerra Cangiullo si trasferisce a Livorno, dove si occupa prevalentemente di pittura, confrontandosi con l'ambiente artistico labronico. Produce un discreto numero di quadri figurativi, in genere di piccolo e medio formato, che fotografano gli angoli più pittoreschi della città di Napoli e della città di Livorno, che oggi appunto hanno buone quotazioni commerciali. Prima vi parlavo delle serate futuriste che sono al Museo Niche, e prima di fare questo io ho trovato altro materiale interessante in rete che introducono proprio le serate futuriste che ci sono al Madre. Dice appunto: il futurismo, sprigionandosi unicamente con la scintilla letteraria, scoppiò e divampò fulmineo con sbandieramenti di striscioni multicolori a lungometraggio in tutto l'universo. Uno in Via dei Mille a Napoli mi magnetizzò, come dirà Francesco Cangiullo e come abbiamo già detto noi precedentemente, coinvolgendo tutte le arti, poesia, pittura, musica e scultura, cinema e architettura. Quindi automaticamente il futurismo straripò nella vita e nella politica. Questa era la prefazione alle serate futuriste, opera di Cangiullo, edita appunto dalla casa editrice Ceschina di Milano nel 1961. Tra il 1890 e il 1930 una pletora di gruppi, scuole e movimenti propagano le loro dottrine artistiche attraverso performance, giornali, pamphlets e manifesti per stabilire chiare distinzioni tra le precedenti formule artistiche di produzione e la radicale rivoluzione culturale dell'avanguardia. Un gran numero di nuove scoperte ed invenzioni tecnologiche segna profondamente la quotidianità e cambia la percezione dell'universo fisico. Gli artisti sperimentano nuove modalità di espressione per rappresentare l'instabile e indeterminato stato dell'esistenza ed offrire una prospettiva differente dell'individuo e della società. Il trionfo della sensazione dinamica contro la fissità del momento porta gli artisti a testare le loro idee attraverso le performance e il cinema per raggiungere il pubblico e così riassettare la loro nozione di arte e cultura. Questo è un testo molto bello, a parte la prefazione di Cangiullo, che ancora appunto amplifica l'orizzonte che noi stiamo cercando di dare sul movimento futurista a Napoli e diciamo la sua nascita e diffusione in Italia. Ora io, per non annoiarvi, passo la parola a Mario, che ci introduce un altro pezzo musicale, e poi dopo vi illustriamo il programma delle serate futuriste che ci sarà al Museo Niche.
Va bene, insomma, Ilario è sempre molto completo nelle informazioni che dà, di conseguenza personalmente io voglio continuare con questo andazzo un po' così tranquillo e lasciarvi con un pezzo dei Massimo Volume che si chiama Sul Viking Express, dall'album Da Qui.
Ci sconfiglia i capelli, ci ruba le parole, scagliandole nell'assordante vuoto della notte. Fino a non sentire più la faccia dal freddo. Fino a non sentire più la faccia dal freddo. Indice, prima di andarsene. Sarebbe bello se almeno conoscessi qualcuno qui. Perché sono qui, dove sono? Assordante vuoto della notte. C'è odore di freddo. Perché sono qui dove sono? Perché sono qui dove sono?
Torniamo qui agli emeriti e vabbè, abbiamo avuto qualche problema con i nostri amici del Media Center che vabbè, hanno fatto un po' di caos, ma vabbè, niente di irrisolvibile, insomma. Ilario continua a raccogliere informazioni utilissime sul movimento futurista qui a Napoli, tanto che molto presto vi allieteremo con informazioni veramente interessanti.
Sì, diciamo che come promesso prima, ora vi illustro un po' il programma delle serate futuriste al Museo Niche e poi dopo qualche curiosità sul futurismo che da movimento poliedrico ha investito anche i campi di gastronomia, cinema e poi quella che è stata la forma futurista nella sintassi, nella letteratura, cose interessanti che secondo me sono curiose e alleggeriscono anche un po' il discorso sul movimento artistico un po' in generale. Allora, vi dicevo, nell'ambito delle celebrazioni del centenario del manifesto futurista, serate futurista, cinema e musica condensa opere filmiche futuristiche riconducibili al futurismo a confronto tra Italia, Francia, Germania, Russia e Stati Uniti, selezionate appunto da Mario Franco, nonché registrazioni audio d'epoca e letture poetiche di autori contemporanei. Occorre liberare il cinema come mezzo di espressione per farne lo strumento ideale di una nuova arte immensamente più vasta e più agile di tutte quelle esistenti. Siamo convinti che solo per mezzo di esso si potrà raggiungere quella poliespressività verso la quale tendono tutte le più moderne ricerche artistiche. Nel film futurista entreranno come mezzi di espressione gli elementi più svariati, dal brano di vita reale alla chiazza di colore, dalla linea alle parole in libertà, dalla musica cromatica e plastica alla musica di oggetti. Questo appunto era un pezzo estratto dal Manifesto del Cinema del 1916 del movimento futurista. Per quanto riguarda il programma del Museo Niche, che è l'unica rassegna sul centenario del Manifesto Futurista a Napoli, c'è stato un qualcosa il 5 febbraio, c'è stato uno spettacolo, una proiezione ieri, mentre il prossimo appuntamento che vi posso dare con il Museo Niche, le serate futuriste, è di giovedì prossimo, giovedì 19 febbraio, dove alle 20 appunto verranno realizzate una serie di proiezioni che tendono appunto a mettere in comparazione, in parallelo, il movimento futurista e il cinema futurista più in particolare, come vi ho detto, tra quello che è stata, diciamo, il movimento in Russia, negli Stati Uniti, in Francia, in Germania e naturalmente in Italia. quindi una serie di proiezioni giovedì 19, sabato 21 alle 6 invece Lello Voce presenta l'esercizio della lingua, poesie dal 1991 e 2008 realizzate appunto da Lello Voce e con la partecipazione di Gabriele Frasca, che non so se tutti conoscete, ma è colui che si occupa di tradurre per l'Italia Beckett e che ha realizzato anche alcune serate alla Biblioteca Nazionale l'anno scorso. Ora, come promesso, Mario ci passerà un altro pezzo e poi passiamo alle curiosità sul movimento futurista, che sono molto divertenti.
Vabbè, non è vero proprio, io non avevo promesso niente, ci tengo a dirlo in radio, io non prometto. Non prometto, però vi passo musica perché non ho alcun problema a farvi ascoltare un po' di musica. Musica come si deve, musica scelta appositamente per voi, da me, Mario. Mario che adesso vi passa i Naked Reagan Jetson. Tornati agli emeriti, nuovamente, questi erano i Naked Reagan e noi adesso torniamo a parlare di futurismo, quando nel frattempo improvvisamente ci fu una richiesta futurista: Ilario dacci 20 euro, Ilario ha solo la 100, quindi non si può fare niente. Insomma, va bene, questo è stato un piccolo siparietto per cui possiamo ringraziare il buon Daniele e il buon Diego. E vabbè, torniamo a quelle che sono le informazioni sul futurismo con cui Ilario vuole deliziarci anche quest'oggi.
Sì, diciamo allora, parlate un po' del programma delle serate futuriste al Museo Niche. È curioso anche vedere come il movimento futurista abbia influenzato vari campi. C'è Diego che ci chiede qualcosa di soldi, ma noi siamo molto molto poveri, Diego. Molto difficile, ci sono diversi elementi negativi al Media Center che verranno fra poco spurgati al più presto.
Nelle foibe Diego e Daniele e Diego nelle foibe.
Vabbè, allora, vi dicevo, futurismo e gastronomia. Futurismo e gastronomia sembra una gran cagata, in realtà è una cosa molto divertente. Perché grazie alla completezza del movimento futurista viene influenzata, sembra assurdo, ma anche la gastronomia. Nel 1914 il cuoco francese Jules Mincave aderì al futurismo, proponendo quindi l'accostamento di nuovi sapori ed elementi fino allora separati senza serio fondamento, Questo comprendeva accostamenti come filetto di montone e salsa di gamberi, noce di vitello e assenzio. E banana.
Quindi tutto cibo forte, possente, ardito, come avrebbero poi un giorno definito.
Ma addirittura il 20 gennaio del 1931 Marinetti pubblicò il Manifesto della Cucina Futurista sulla rivista Comoedia. Secondo Marinetti, infatti, bisognava eliminare la pasta asciutta, così come forchetta e coltello e condimenti tradizionali, e incoraggiare l'accostamento ai piatti di musiche, poesie e profumi. Scrive proprio Marinetti, testuali parole, vi cito: vi annuncio il prossimo lanciamento della cucina futurista per il rinnovamento totale del sistema alimentare italiano, da rendere al più presto adatto alla necessità dei nuovi sforzi eroici e dinamici imposti dalla razza. La cucina futurista sarà liberata dalla vecchia ossessione del volume e del peso e avrà per uno dei suoi principi l'abolizione della pasta asciutta. La pasta asciutta, per quanto gradita al palato, è una vivanda passatista, perché appesantisce, abbrutisce, illude sulla sua capacità nutritiva, rende scettici, lenti, pessimisti e, d'altra parte, patriottico favorire in sostituzione della pasta asciutta il riso.
Beh, insomma, camerata Marinetti, siamo molto felici che lei ci abbia lasciato questo scritto. Abbiamo molto molto ardore nel leggere le sue parole, così eroiche, così fedeli alla razza, è vero? È vero? Perché l'Italia fascista è l'Italia che è imperialista.
E che odia la pasta asciutta, e viva il riso, e viva le mondine.
Viva il riso, e viva il riso, e viva il riso. Il riso abbonda sulla bocca degli stolti.
Vabbè, ora Mario sta per partire, quindi interessante, credo, questa cosa sulla gastronomia futurista. Ormai, diciamo, il futurismo veramente non sapeva più dove entrare, dove metter voce, cioè addirittura sulla pasta asciutta, sul riso, cose, vabbè, quasi ridicole. Comunque, anche queste sono testimonianze del tempo e del pensiero di Marinetti.
Vabbè, io a questo punto vi passerei un altro pezzo per poi deliziarvi alla forma della sintassi futurista, che è veramente interessante. Abbiamo già letto qualcosa che vi farà sicuramente piacere ascoltare, ne sono veramente certo. Nel frattempo vi mando qualcosa di futurista nei suoi tempi sghembi, e questi sono i No Means No.
My father was married to mine.
succede molto spesso che in radio si possano sentire gruppi come i Nomi Insonori, reputatevi molto fortunati, quindi adesso passo la parola a Ilario.
Eh sì, curiosità del futurismo, dicevamo. Abbiamo parlato della gastronomia futurista e ora parliamo anche della forma e della sintassi futurista, sempre uscita da quel grande geniaccio che era Marinetti, dalle idee un po' contestabili, un po' controverse. La forma futurista. Temi innovativi e originali come quelli del futurismo richiedono giustamente forme nuove e la sintassi tradizionale decadentista non è di certo adeguabile alla dinamicità di questa nuova avanguardia. A proporre una nuova forma adeguata ai contenuti del futurismo è appunto Marinetti, il quale pubblicando il Manifesto Tecnico della Letteratura Futurista proclama: «Bisogna distruggere la sintassi disponendo i sostantivi a caso, come nascono. Si deve abolire l'aggettivo, si deve abolire l'avverbio, abolire anche la punteggiatura. Siccome ogni specie di ordine è fatalmente un prodotto dell'intelligenza e guardinga, bisogna orchestrare le immagini disponendole secondo un maximum di disordine». E abbiamo citato il Manifesto Tecnico della Letteratura Futurista, io ve lo ripropongo perché sono riuscito a trovarlo, questo Manifesto Tecnico della Letteratura Futurista, ve lo leggerà con grande enfasi. Stiamo un po' rischiando di diventare come i poeti laureati, però con molta più classe, devo dire. E Mario ci reciterà un po' questo intro del Manifesto Tecnico della Letteratura Futurista di Filippo Tommaso Marinetti.
Manifesto Tecnico della Letteratura Futurista. Legge e interpreta Mario di Filippo Tommaso Marinetti. In aeroplano, seduto sul cilindro della benzina, scaldato il ventre dalla testa dell'aviatore, io sentii l'inanità ridicola della vecchia sintassi ereditata da Omero. Bisogno furioso di liberare le parole, traendole fuori dalla prigione del periodo latino. Questo ha naturalmente, come ogni imbecille, una testa previdente, un ventre, due gambe e due piedi piatti, ma non avrà mai due ali. Appena il necessario per camminare, per correre un momento e fermarsi quasi subito sbuffando. Ecco che cosa mi disse l'elica turbinante mentre filava a 200 metri sopra i possenti fumaiuoli di Milano, e l'elica soggiunse: bisogna distruggere la sintassi disponendo i sostantivi a caso come nascono, si deve usare il verbo all'infinito perché si adatti elasticamente al sostantivo e non lo sottoponga all'io dello scrittore che osserva e immagina. Il verbo all'infinito può... attesa.
Una lunghissima attesa.
Un'attesa lunghissima, il terzo punto non vuole proprio comparire sul nostro computer, purtroppo ragazzi. La nostra capacità tecnica è sempre la migliore. Ecco, quasi lentamente sta comparendo in maniera veramente poco futurista, perché è lento, il futurismo è veloce, è rock. No, non penso proprio, in quanto pieno così di ardore e di... figure fisiche che non hanno nulla a che vedere con l'effeminato rock and rollista a cui siamo abituati generalmente. Comunque, il verbo all'infinito può solo dare il senso della continuità della vita e l'elasticità dell'intuizione che la percepisce. Il computer è lentissimo, non è il futurista, il terzo punto proprio non vuole giungere. Come faremo? Io penso che, visto che ci troviamo in questa situazione, in attesa del terzo punto, io vi passerò un bellissimo pezzo degli Interpol tratto da Antics.
mente il terzo punto del manifesto tecnico letterario del futurismo di Marinetti, aggiunto anche a noi al media center dello spazio di massa occupato. E ora ci intervalliamo un po' in questi interessanti e curiosi e divertenti punti del manifesto tecnico letterario del futurismo. Al terzo punto, il tanto ambito e desiderato terzo punto di questo manifesto, propone che si deve abolire l'aggettivo perché il sostantivo nudo conservi il suo colore essenziale. L'aggettivo, avendo in sé un carattere di sfumatura, è incompatibile con la nostra visione dinamica, poiché suppone una sosta, una meditazione.
Al quarto punto si dice che si deve abolire l'avverbio, vecchia fibbia che tiene unite l'un l'altra le parole. L'avverbio conserva alla frase una fastidiosa unità di tono.
Eh sì, poi prosegue dicendo: ogni sostantivo deve avere il suo doppio, cioè il sostantivo deve essere seguito senza congiunzione dal sostantivo a cui è legato per analogia. Esempio, uomo torpediniera. Cos'è la torpediniera?
La torpediniera era, se non mi sbaglio, una specie di nave incrociatore con i missili torpedo che serviva ad affondare le altre navi.
Ah, ma sei veramente molto colto, sei un emerito coltissimo, caro Mario. Io volevo lanciare un concorso sul primo che ci mandava la giusta definizione di torpediniera agli emeriti @discali.it.
Speriamo che fosse uno della Digos. Sappiamo che la Digos, essendo un corpo più o meno militare di polizia di controllo, sicuramente sapranno che cos'è la torpediniera, avranno studiato all'accademia.
Eh sì, questo era il primo esempio, uomo torpediniera, poi c'è donna golfo, folla risacca, piazza imbuto, porta rubinetto. Siccome la velocità aerea ha moltiplicato la nostra conoscenza del mondo, la percezione, per analogia, diventa sempre più naturale per l'uomo. Bisogna dunque sopprimere il come, il quale, il così, il simile a. Meglio ancora, bisogna fondere direttamente l'oggetto con l'immagine che esso evoca, dando l'immagine in scorcio mediante una sola parola essenziale.
Al sesto punto, abolire anche la punteggiatura, essendo soppressi gli aggettivi, gli avverbi, le congiunzioni, la punteggiatura è naturalmente annullata. Nella continuità varia di uno stile vivo che si crea da sé, senza le soste assurde delle virgole e dei punti. Per accentuare certi movimenti e indicare le loro direzioni, si impiegheranno i segni della matematica più x diviso, uguale, maggiore, minore e i segni musicali.
Gli scrittori si sono abbandonati finora all'analogia immediata, dice Marinetti nel suo manifesto. Hanno paragonato per esempio l'animale all'uomo o ad un altro animale, il che equivale ancora, pressappoco, a una specie di fotografia. Hanno paragonato per esempio un fox terrier a un piccolissimo purosangue. Altri, più avanzati, potrebbero paragonare quello stesso fox terrier trepidante a una piccola macchina Morse. Io lo paragono invece a un'acqua ribollente. V'è in ciò una gradazione di analogie sempre più vaste. Vi sono dei rapporti sempre più profondi e solidi, quantunque lontanissimi. L'analogia non è altro che l'amore profondo che collega le cose distanti, apparentemente diverse e ostili. Solo per mezzo di analogie vastissime, uno stile orchestrale, ad un tempo policromo, polifonico e polimorfo, può abbracciare la vita della materia.
Quando nella mia battaglia di Tripoli ho paragonato una trincea irta di baionette a un'orchestra, una mitragliatrice a una donna fatale, ho introdotto intuitivamente una gran parte dell'universo in un breve episodio di battaglia africana. Le immagini non sono fiori da scegliere e da cogliere con parsimonia, come diceva Voltaire. Esse costituiscono il sangue stesso della poesia. La poesia deve essere un seguito ininterrotto di immagini nuove, senza di che non è altro che anemia e clorosi.
Ma cos'è la clorosi?
La clorosi è qualcosa che ha a che vedere,
cioè,
col cloro.
È una cosa che quando tu vai in piscina troppo cloro, poi hai la clorosi.
Non mi è mai venuta la clorosi.
In piscina e prendeva la clorosi.
Andava nelle piscine del ventennio fascista. Lui era lì, faceva il bagno in maniera ardita, ordinata, poi caotica, poi di nuovo ardita e ordinata. Insomma, era un nuotatore futurista. Va bene, va bene. Torniamo di nuovo al Marinetti. Quanto più le immagini contengono rapporti vasti, tanto più a lungo esse conservano la loro forza di stupefazione. Bisogna, dicono, risparmiare le meraviglie del lettore. E via, curiamoci piuttosto della fatale corrosione del tempo che distrugge non solo il valore espressivo di un capolavoro, ma anche la sua forza di stupefazione. Le nostre orecchie, troppe volte entusiaste, non hanno forse già distrutto Beethoven e Wagner? Bisogna dunque abolire nella lingua ciò che essa contiene in fatto di immagini stereotipate, di metafore scolorite, e cioè quasi tutto.
Sì, veramente interessante questo manifesto tecnico della letteratura futurista. Io lo trovo veramente, non lo so, meraviglioso, a dir poco meraviglioso. Questo Marinetti è veramente un grande figlio di buona donna.
La cosa che a me particolarmente convince di più del manifesto futurista è la forte, come posso dire, cioè Marinetti sembra una persona molto, oddio, veramente un lapsus, non mi viene la, ecco, è giunta la parola, infine, coerente. Cioè il manifesto comincia in maniera coerente, cioè proprio un filo del discorso.
Ma è un manifesto un po' anarchico, con questo voler continuare solo per analogie, questo voler interrompere le pause perché le pause sono meditazione, non lo so.
Azione, insomma Marinetti voleva azione principalmente, eh? Azione ci porta in mente molte parole, molti luoghi di incontro. Personalmente mi affascina sotto certi punti di vista Marinetti, però non riesco a vederlo nella sua completezza, principalmente perché non ho vissuto, vista la mia giovine età, il ventennio, e di conseguenza un attimo di difficoltà a capire
con
completamente tutto.
Con questi discorsi non arrivi da nessuna parte, quindi manda un bel pezzo di musica, mandami un bel pezzo di, che ne so, un bel pezzo di musica, mandami Vails, per esempio.
Va bene, no, ho sicuramente qualcosa che renderà felice gli ascoltatori, ma principalmente il nostro amico Ilario D'Amato.
Mario, io ti ringrazio veramente tanto per Jefferson Airplane. Lo sai che hai colpito proprio il mio punto debole, anche perché i Jefferson Airplane sono proprio nella mia mente, nel mio cuore, dopo aver visto Paura e Delirio a Las Vegas qualche settimana fa. Con mia grande colpa, era una mancanza che dovevo colmare. E per chi ha visto quel film sa che i Jefferson Airplane c'entrano parecchio.
Ilario è stato finalmente battezzato. Ah, eravamo dalle parti di Brastow, quando le droghe cominciarono a fare effetto. Vabbè, tralasciamo Thompson e la sua Gonzo News e torniamo invece a Marinetti. Ecco, il nono punto, l'ottavo punto mi suggerisce nuovamente Ilario, l'ottavo punto. L'ottavo punto dice che Non vi sono categorie di immagini nobili o grossolane, eleganti o volgari, eccentriche o naturali. L'intuizione che le percepisce non ha né preferenza né parti presi. Lo stile analogico è dunque padrone assoluto di tutta la materia e della sua intensa vita.
Per dare i movimenti successivi d'un oggetto, bisogna dare la catena delle analogie che esso evoca. Ognuna di queste analogie condensata, raccolta in una parola essenziale. Ecco un esempio espressivo di una catena di analogie ancora mascherate e appesantite dalla sintassi tradizionale. Ora io vi leggerò, a dimostrazione di ciò, un pezzo della battaglia di Tripoli di Marinetti. Io prima naturalmente scherzavo ironicamente, io ora sarei ben felice di avere il buon Marco Palasciano, Luca Iavarone, autori del bellissimo programma I Siamo Tutti Poeti Laureati, perché sicuramente meglio di me saprebbero appunto leggere questo,
interpretare che io li ho sentiti più volte sinceramente e mi fanno sempre divertire con siparietti più che interessanti. Complimenti ai nostri colleghi.
Eh sì, quindi con tutte le nostre mancanze e lacune, non siamo poeti laureati, siamo semplicemente gli emeriti quello che voi volete. Passiamo a leggere questo pezzo della battaglia di Tripoli. Eh sì, voi siete piccola mitragliatrice, una donna affascinante e sinistra e divina al volante di un invisibile 100 cavalli che rugge con scoppi di impazienza. Oh certo, fra poco balzerete nel circuito della morte verso il capitombolo fracassante o la vittoria. Anzi, ho la vittoria. Volete che io vi faccia dei madrigali pieni di grazia e di colore? A vostra scelta, signora. Voi somigliate per me a un tribuno proteso, la cui lingua eloquente e instancabile colpisce al cuore gli uditori in cerchio, commossi. Siete in questo momento un trapano onnipotente. Guarda, Mario, l'immagine del trapano onnipotente è veramente qualcosa di devastante.
Un reale deus ex machina, il trapano onnipotente.
Dicevamo, un trapano onnipotente che fora in tondo il cranio troppo duro di questa notte ostinata. Siete anche un laminatoio, un torno elettrico e che altro, un gran cannello ossidrico che brucia, cesella e fonde a poco le punte metalliche delle ultime stelle.
In certi casi bisognerà unire le immagini a due, come le palle incatenate, che schiantano nel loro volo tutto un gruppo d'alberi. Per avviluppare e cogliere tutto ciò che vi è più fruggevole e di più inafferrabile nella materia, bisogna formare delle strette reti di immagini o analogie che verranno lanciate nel mare misterioso dei fenomeni. Salvo la forma a festoni tradizionali, questo periodo del mio Mafarca il futurista è un esempio di un simile fitta rete di immagini. Tutta l'acre dolcezza della gioventù scomparsa gli saliva su per la gola, come dai cortili delle scuole salgono le grida allegre dei fanciulli verso i vecchi maestri affacciati al parapetto delle terrazze da cui si vedono fuggire sul mare i bastimenti.
Questo era veramente un pezzo che Mario ha reso una lota, come si può dire se non una lota, questa mancanza di espressività nella lettura di questo pezzo.
Era futurista, era macchinoso, io ho provato a interpretarlo in questo modo. Però ci sono ancora tre reti di immagini che potrei leggere con una certa intonazione più adatta al vostro ascolto. Intorno al palazzo della Bumeliana. Intorno al pozzo della Bumeliana, sotto gli olivi folti, tre cammelli comodamente accovacciati nella sabbia si gargarizzavano dalla contentezza come vecchie grondaie di pietra, mescolando il ciac ciac dei loro sputacchi ai tonfi regolari della pompa a vapore che dà bere alla città. Stridori e dissonanze futuriste nell'orchestra profonda delle trincee dai pertugi sinuosi e dalle cantine sonore, fra l'andirivieni delle baionette, archi di violini che la rossa bacchetta del tramonto infiamma di entusiasmo. È il tramonto direttore d'orchestra che con un gesto ampio raccoglie i flauti sparsi dagli uccelli negli alberi e le arpe lamentevoli degli insetti e lo scricchiolio dei rami e lo stridio delle pietre. Mamma mia, Marinette, come si è lungo fra... È lui che ferma un tratto i timpani. Attesa.
E quando il computer si blocca così con tante attese, penso proprio sia il momento di mettere un altro pezzo di musica. Anche perché
sono d'accordissimo, questi sono i Blue Oyster Cult, Secret Theatres, Astronomy. Questi erano i Blue Oyster Cult. Vabbè, che dire sui Blue Oyster Cult? Sono stati una band storica in quella che era la scena un po' più oscura, più legata ai misteri, all'esoterismo, ancora più delle Zeppelin della musica anni 70. Questo pezzo Astronomy è un po' definito la Stairway to Heaven dei Blue Oyster Cult. Ho scelto questo pezzo preso da Secret Triatis proprio per non passarvi il solito Fear the Reaper, che oramai penso che tutti quanti conoscano, viste le innumerevoli cover protratte anche nella scena metal col tempo. Va bene, tralasciando questa piccola parentesi, torniamo ai futuristi.
Sì, concludiamo con questo ultimo punto, il manifesto del tecnico della letteratura futurista di Marinetti. È bello lungo, noi neanche alla metà siamo arrivati. Saltiamo il decimo punto, non molto interessante, e concluderei con questo interessantissimo invece undicesimo punto del manifesto, che recita così: distruggere nella letteratura l'io, cioè tutta la psicologia. L'uomo completamente avariato dalla biblioteca e dal museo, sottoposto a una logica e a una saggezza spaventose, non offre assolutamente più interesse alcuno. Dunque, dobbiamo abolirlo nella letteratura e sostituirlo finalmente con la materia, di cui si deve afferrare l'essenza a colpi di intuizione, la qualcosa non potranno mai fare, né i fisici né i chimici. Sorprendere attraverso gli oggetti in libertà e i motori capricciosi la respirazione, la sensibilità e gli istinti dei metalli, delle pietre, del legno, eccetera, eccetera. Sostituire la psicologia dell'uomo, dice Marinetti, ormai esaurita, con l'ossessione lirica della materia. Guardatevi dal prestare alla materia ai sentimenti umani, ma indovinate piuttosto i suoi differenti impulsi direttivi, le sue forze di compressione, di dilatazione, di coesione, di disgregazione, le sue torme di molecole in massa o i suoi turbini di elettroni. Non si tratta di rendere i drammi della materia umanizzata. La solidità di una lastra d'acciaio che ci interessa per se stessa, cioè l'alleanza incomprensibile e inumana delle sue molecole o dei suoi elettroni, che si oppongono per esempio alla penetrazione di un obice. Cos'è un obice o obice? Obice però credo si dica. Mario, tu sai cos'è un obice?
Mi sento molto ignorante. Che cos'è? Qualcosa che ha a che vedere con la medicina? Non ne ho idea. Ilario, grazie per la schermata bianca. Speriamo che i computer poco futuristi che abbiamo al Media Center ci aiutino. Ilario.
Sì, il computer si sta quasi rifiutando di continuare sul futurismo. Io posso anche capirlo, insomma, perché è quasi più di un'ora che stiamo parlando del futurismo e di queste bellissime cose che Marinetti scriveva nel suo manifesto. Forse riusciamo a concludere questo discorso sul futurismo? Ma la vedo molto difficile.
Beh, un po' di intrattenimento, un paio di barzellette, un po' cose semplici per farvi divertire. Non lo so.
Forse Diego Ercolino vuole dire qualcosa nel frattempo che il computer ci riporti al mondo futurista. No, qualcosa inerente al futurismo, alla sintassi futurista di Marinetti. Tu sei ferratissimo, caro Diego Ercolino. Dici qualcosa di intelligente agli ascoltatori degli emeriti.
No, volevo invece parlare di un'altra cosa. E mo voglio dire come me lo levi il microfono. Allora, questo è l'orario di Resistance che non sta andando in onda. Però dovete sapere che è stato approvato nel pacchetto sicurezza l'emendamento D'Alia, per cui adesso si può censurare internet tranquillamente, basta che chiamano il provider, che può essere Fastweb, Telecom, e dici: Telecom, non fare andare più la gente su questo sito. E con questo chiudo.
Diego ci ha dato veramente un'informazione importante, secondo me. La censura su internet, io la vedo veramente come un gran crimine. Internet sotto molti punti di vista mi sembra veramente uno dei pochi posti in cui dei ragazzi, faccio anche l'esempio di noi di Radio di Massa, abbiamo la possibilità di esprimerci. Immaginate che cosa sarebbe, tralasciamo il futurismo adesso, immaginiamo che cosa sarebbe un paese in cui puoi andare dal tuo cosiddetto provider e dire: guarda, io non voglio che mio figlio per esempio capiti su quella che sono siti di informazione alternativa, senza contare, per dire, già questo viene fatto per esempio in parte nell'amministrazione, cioè c'è il blocco su alcuni siti, però veramente questo mi sembra veramente assurda come cosa. Vabbè, io personalmente questa cosa che ha detto Diego io non la sapevo bene, e quindi dico la verità, mi ha reso particolarmente triste. Non ho problemi a comunicarlo qui in radio, quindi personalmente io vi lascio con l'ultimo pezzo prima della sigla, che è Big Pinning, Beach Magnet. va bene, anche oggi gli emeriti sono giunti al termine. Sinceramente, c'è qualcuno che qui sta salutando la fine degli emeriti con un sospiro di sollievo, ragazzi. Cioè, io non so se senti, non so, lei augura buon San Valentino a tutti, io no, per esempio. Non ci tengo tantissimo, ci tengo più che altro a dirvi che probabilmente, per il dispiacere di molti ascoltatori dell'aula di Massa Occupata, noi non passeremo i Kiss mai agli emeriti, ma veramente non verranno mai passati i Kiss. No, 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 non dedichiamo niente a Mario per San Valentino. Mario, Mario, dopo ci sarà un po' di metal per te al massimo. Vabbè, io vorrei salutarvi tutti, vorrei augurare al buon Domenico di tornare a fare la trasmissione con noi il più presto possibile, perché ci manca moltissimo la sua voce suadente della Versano.
Sì, anche perché noi siamo un poco come le elezioni, il meccanismo degli emeriti, nel senso che, mi spiego, se non vieni per 3 volte a fare gli emeriti sei espulso dalla trasmissione e dal tuo grado di emerito, un po' come alle elezioni: se non vai a votare per 3 volte non hai più il diritto di votare. Quindi Domenico, vieni, perché poi ne rimpiangerai per tutta la tua vita, e lo sai.
Domenico, Ilario prova a fare discorsi di tipo ostruzionisti nei tuoi confronti, ma visto che anch'io mi occupo della parte musicale come te, non gli permetteremo di comandare in questo modo. Quindi Mario invece ti augura un buon ritorno. E non preoccuparti, risolvi.
E comunque, come si conclude la quinta puntata degli emeriti, che trovate sul sito di Radio Di Massa. Speriamo, già vi ho detto, vi ripeto, io venerdì prossimo non ci sarò, sono impegnato a fare un esame. In bocca al lupo a me, crepi crepi il lupo. Detto questo, la puntata degli emeriti si avvia inesorabilmente alla conclusione di questo lunghissimo venerdì precario a Radio Di Massa. E mi raccomando, non festeggiate San Valentino, non comprate baci, non comprate fiori, boicottate quanto più è possibile questa festa commerciale del cazzo. E cosa che naturalmente non è che io dico così a caso, ma un po' è riferita anche alla persona che qui mi affianca alla conduzione della trasmissione, il nostro caro emerito Mario, che boicotta San Valentino però poi compra, basta dire questo, lui compra San Valentino e compra in nome di questa festa commerciale, compra perché lui è contro, però lo fa. Mi ha lasciato senza parole, questo è il suo respiro privo di parole, perché non può controbattere a un affondo così totale nei confronti.
No, il mio era un sospiro d'amore. Ilario, io compro per il piacere del dono, ecco, facciamo così, dai, giustifichiamola così. Va bene, io saluto tutti, saluto i nostri ascoltatori, saluto i ragazzi dello spazio di massa che ci sopportano durante le nostre dirette registrazioni, durante i nostri scleri, saluto voi che ci ascoltate quando proviamo a fare il soundcheck e evidentemente siamo in onda senza saperlo, come spesso succede, e vabbè, passo i saluti anche a Ilario e vabbè, rinnovo come sempre l'invito per tutti gli ascoltatori a venirci a trovare allo spazio di massa e a vivere questo posto come noi proviamo a fare sotto certi punti di vista.
Sì, io concordo con tutti i saluti che tu hai fatto, volevo solo non salutare Daniele Cirillo Daniele, per il fastidio procuratoci oggi nella trasmissione degli emeriti, ma questo sarà ricambiato nella prossima puntata di Rexistenza, alla quale sarò sicuramente presente e molto attivo. Detto questo, gli emeriti si concludono, vi ricordo la casella di posta che è gli emeriti@tiscali.it e il sito di radiodimassa.tk. Ora Mario ci manda la sigla di chiusura, buon fine settimana a tutti, speriamo che il Napoli possa vincere finalmente e uscire da questa maledetta crisi di gennaio come ogni anno.
Qui allo spazio di massa si sta giocando il Toto Amici, è una cosa molto importante, se volete venire venite a partecipare, 1 euro di sottoscrizione, vince quello che incarra, come si dice, più risultati. Va bene, e con questo vi saluto, vi auguro anch'io buon fine settimana, un saluto dai vostri emeriti ed ecco a voi la sigla di chiusura, La Nobile Arte.